have is judging from the beginning. Say, who is your partner and where is your mother? Who is your sister?
Ed eccoci in diretta con Mauro Pompili, giornalista da Beirut. Pronto Mauro, ci senti?
Sì, buongiorno a tutti.
Ti sentiamo anche noi bene e niente, partiamo da stanotte, o meglio dal risveglio insomma un po' improvviso che avete avuto dopo la festa dell'indipendenza di ieri.
Sì, appunto, era iniziata già ieri mattina con dei bombardamenti a Beirut, e si è conclusa stamattina alle 4 circa con un bombardamento al centro di Beirut, proprio nel quartiere di Bassa, un quartiere a maggioranza sunnita, ma molto centrale, molto vicino a downtown, cioè a fianco a downtown, alle spalle dell'ambasciata francese, in cui con quattro bombe o missili hanno completamente raso al suolo un palazzo di 8 piani con la scusa che doveva ospitare un anziano membro di Hezbollah che verso la fine degli anni 80 anche gli Stati Uniti avevano ritenuto responsabile di attacchi contro le loro postazioni. Quindi un anziano, non certo un combattente attuale né uno dei grandi leader a quanto sembra. Per adesso il conteggio dei morti è fermo a circa 5, ma ovviamente le ricerche continuano.
Sono stati trovati 5 cadaveri tra le macerie, ma si continua a scavare? Questa è la situazione?
Esattamente, sì, perché il palazzo è stato completamente raso al suolo. Immaginate un palazzo di 8 piani completamente raso al suolo, sicuramente non tutto abitato, e questo potrebbe forse ridurre un po' il numero delle vittime, che comunque ormai il Libano il numero delle vittime è altissimo, sfiora i 4.000, e moltissimi sono bambini, e l'UNICEF ha denunciato che praticamente c'è una media di 3 bambini uccisi al giorno in Libano dal 23 settembre, dall'inizio dei bombardamenti israeliani sul Libano. E quindi il prezzo anche qui non paragonabile al prezzo di vite umane di Gaza, ma è un prezzo estremamente alto tra i civili. E i bersagli principali sembrano essere i membri della protezione civile o gli operatori sanitari, che sono circa 300 quelli uccisi e la maggioranza in operazioni di soccorso, cioè quando dopo i bombardamenti soprattutto al sud non le becca, si recano sul sito del bombardamento per cercare di salvare chi è ancora in vita. Di solito poi arriva un secondo bombardamento, spesso una tattica ormai consolidata da parte di Israele, sembra.
Sì, come dire, molto usata a Gaza e poi riapplicata in Libano.
Assolutamente, cioè l'obiettivo è evidente, è quello di creare. Non è più c'è solo un obiettivo militare, cioè non è solo colpire le installazioni di Hezbollah, ma è anche perché appunto basta, non c'erano installazioni di Hezbollah e non è un quartiere a maggioranza sciita, quindi a maggioranza affidabile forse ad Hezbollah, ma tutta una serie di bombardamenti avvenuti in altre aree del paese hanno chiaramente l'obiettivo di creare una divisione, un solco fra la popolazione sciita e il resto della popolazione libanese. Un obiettivo non tanto nascosto è quello di far riesplodere dopo 50 anni una guerra civile in Libano. Per adesso ciò non sta avvenendo, probabilmente non sta avvenendo perché la gente se la ricorda la guerra civile e ne ha abbastanza paura, però il rischio esiste. Anche perché non bisogna dimenticare che il Libano, quando finisce la guerra civile nel 91, non solo Hezbollah resta una milizia armata, anche se sicuramente la più importante e potente milizia non statale del mondo, ma tutti i partiti che hanno partecipato alla guerra civile mantengono le loro milizie e le mantengono a tutt'oggi. E anche se non sono potenti o armate come quelle di Hezbollah, sono sicuramente armate dai nemici di Hezbollah. Quindi a livello di vertice questo rischio c'è, anche perché ci sono dichiarazioni dei politici cristiani che sempre di più buttano benzina sul fuoco, non ultima quella di una deputata delle forze libanesi che ha detto che quello che sta avvenendo a Hezbollah è una punizione divina, se la meritano.
Pronto? Ti sentiamo? Abbiamo un momento in cui c'è un abbassamento, diciamo, della rete. Ecco, è tornato Mauro. Pronto? Stavi parlando di questa, come dire, lettura messianica. C'è un problema di rete in questo momento, dovete pazientare ancora un attimo, del resto siamo in mezzo a, cioè Mauro è in mezzo a una guerra, quindi questo può accadere, accade anche senza la guerra, insomma, come sappiamo. Vediamo se adesso riusciamo a tornare in voce con lui. Vi ricordiamo, appunto, è Mauro Pompili da Beirut. Stavamo parlando del fatto che questa notte è stato abbattuto un edificio di 8 piani nella città appunto di Beirut, che i morti sono, ecco, vediamo se Mauro adesso Pronto. È tornato, eccolo, sì.
Mi sento male, Elena.
Mi senti?
Mi sento a scatti.
Vediamo.
Ora ti sento bene.
Perfetto, perfetto. E senti, stavi parlando, insomma, di questa deputata, così, con questa lettura messianica sulla punizione divina.
Sì, appunto, però la situazione è ancora diversa, tutto sommato. Cioè, c'è ancora una discreta accoglienza verso gli sfollati, tensioni nella popolazione non se ne registrano, e questo fa ben sperare. Quanto tutto questo possa durare non si sa, e soprattutto non si sa quanto potrà durare questa, chiamarla guerra mi sembra strano, perché non riesco a definire guerra bombardamenti e lanci di missili contro un paese che non ha nessuna difesa aerea come il Libano. L'esercito libanese, oltre che Hezbollah, non dispongono né di contraerea né di aviazione, quindi sembra più una carneficina fatta come se fosse un videogioco da parte israeliana. La guerra vera è al sud, è sul terreno, dove sicuramente ci sono moltissime vittime da parte Hezbollah e da parte dell'esercito israeliano, dove ormai da 2 mesi quasi l'esercito di Israele tenta di entrare e continua a fallire in questo tentativo, ma con una guerra combattuta realmente metro per metro, uomo contro uomo, e che risultati si sono visti anche ieri, quando comunque in mezzo a questo conflitto si è trovata una postazione dell'UNIFIL, nel senso che le postazioni dell'UNIFIL per ovvi motivi sono in punti strategici della frontiera, colline e altro. Sembra che i razzi che hanno colpito la postazione di UNIFIL a Shama italiana ieri fossero dei razzi Hezbollah. Non c'è certezza però che siano stati lanciati da Hezbollah, cioè, nel senso, forse lo sapremo fra un po' di tempo, c'è chi dice che potrebbero essere razzi sequestrati dall'esercito israeliano nei villaggi che ha compreso il Libano e lanciati apposta, c'è chi dice che siano stati invece Hezbollah a tirarli. Sicuramente se è stato Hezbollah non c'era la volontà di colpire UNIFIL, ma è un combattimento uomo contro uomo, metro su metro, lì a Shama e in altre regioni del sud.
Senti, sì, insomma, quindi è abbastanza ovvio che questo accada.
UNIFIL è sulla linea, purtroppo sì, cioè non dovrebbe assolutamente accadere per 100.000 motivi, però appunto anche UNIFIL non ha puntato il dito, ha detto che i razzi, sì, sono i razzi in uso da Hezbollah, però non c'è stata una dichiarazione ufficiale in cui è stato detto sono stati lanciati da Hezbollah, mentre altre volte sugli attacchi, su altri attacchi c'è stata una dichiarazione netta sulla matrice.
Senti, nell'ultima settimana c'è stato anche attacchi piuttosto pesanti sulla Siria, su Damasco, da parte di Israele.
Su Damasco e su Palmira soprattutto, dove in un bombardamento sono state uccise quasi 80 persone, e non, quindi sì, c'è questa estensione del conflitto a tutti quelli che si ritengono nemici, c'è questa politica che sicuramente sul lungo periodo è una politica suicida, che comunque è folle. Cioè, la Siria è bombardata piuttosto regolarmente da Israele, e appunto quello di 2 giorni fa vicino Palmira è stato uno degli episodi più pesanti. Israele ha giustificato dicendo che di fatto ha bombardato una centrale in cui si trovavano terroristi iracheni, siriani e libanesi, il risultato è che ci sono stati 82 morti. Tra parentesi, Palmira è anche la titolare di un altro luogo patrimonio mondiale dell'umanità, uno dei siti archeologici più belli del mondo, danneggiato da ISIS e sopravvissuto miracolosamente ad ISIS, che però non è detto che sopporterebbe altri bombardamenti, ma questo discorso poi si ripete in tutto il Libano, ma anche in tutta Gaza, dove c'erano siti archeologici importanti. Cioè, è una guerra che viene condotta dagli israeliani senza nessuna remora, e quindi è difficile criticare la posizione, il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, nel senso che, stando da queste parti, cose che, se non forse non giuridicamente ma eticamente, sono crimini contro l'umanità, se ne sentono e se ne vedono tutti i giorni. Appunto, basti pensare che in Libano c'è una media di 3 bambini uccisi ogni giorno dalle bombe israeliane. Ed è difficile pensare che i bambini siano terroristi.
Direi sì. E a proposito di crimini contro l'umanità, la sentenza della Corte Penale Internazionale sul mandato d'arresto a Netanyahu e Gallant viene commentata in Libano, come è stata accolta?
No, è stata inizialmente accolta con favore, ovviamente, e con lo scetticismo assoluto che credo abbiamo tutti, che nessuno pensa che mai quei due personaggi finiranno davanti alla sbarra di un tribunale. E però qui quello che si aspetta è di fare i conti delle reazioni internazionali, perché la grande accusa che arriva, questa da tutto il Libano e sicuramente anche da tutta la Palestina, è che Israele sta facendo tutto questo nel silenzio dell'Occidente, oltre che con l'aiuto, in molti casi pensiamo agli Stati Uniti, e questa è un'accusa che avrà ripercussioni sul lungo periodo estremamente pesanti. Quindi è vista quasi come una cartina di tornasole, di vedere se finalmente l'Occidente si rende conto che i diritti umani non valgono solo nei confini dell'Europa o degli Stati Uniti, ma valgono in tutto il mondo. E in questo senso è vista poi la speranza che Netanyahu finisca davanti a un tribunale.
A vedere dalle reazioni di politici, sì, giornali occidentali, appunto, non sembra. Sembra che il doppio pesismo vinca alla grande.
Esattamente quello che qui viene ripetuto è perché Putin è stato accolto con grande gioia il suo mandato di cattura, invece quello di Netanyahu viene preso come un atto a favore dei terroristi. E questo doppio pesismo, purtroppo, credo che sulla storia futura dei rapporti fra questo pezzo di mondo e tutto quello che c'è dietro questo pezzo di mondo, perché dietro una parte del Medio Oriente ormai è chiaro che c'è la Russia, c'è la Cina e quant'altro, e l'Occidente peserà moltissimo, almeno sull'opinione pubblica comincia ad avere un peso sempre maggiore, no? Questo sentirsi ai margini di quei diritti che vengono sbandierati, e quindi è una situazione che sarà sempre più pesante in questo senso. Poi, anche perché veramente, cioè, appunto, se noi pensiamo, si sta permettendo a un paese di fare un, non lo vogliamo chiamare genocidio, ma un massacro a Gaza, farne un altro in Libano, bombardare tranquillamente l'Iran, la Siria, lo Yemen. Quale altro paese al mondo sarebbe permesso una cosa del genere, tutto sommato? No? In nome poi di, non dimenticandoci che, ed è, immagino, forse gli ascoltatori di questa regione non si arrabbieranno, ma molti si arrabbierebbero, non dimentichiamoci che in quel pezzo di territorio che tra Israele e Palestina c'è pur sempre un occupante e un occupato. Anche in termini di diritto internazionale ormai è acclarato, Israele è illegale, nel senso, è ovvio che non è pensabile che Israele sparisca, ma quando nasce Israele nel 48 nasce sulla base di una risoluzione approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite, non dal Consiglio di Sicurezza, che vuol dire che quello era un consiglio, non era un diktat. E quindi, però,
se questo non bastasse, oggi, poi c'è la questione del territorio occupato,
no,
insomma.
No. Sì, no, poi c'è tutto ciò che è stato fatto dal 48. E ad esempio, l'altro ieri qui in Libano, le truppe israeliane che hanno superato il confine come al solito e poi sono uscite, oltre a distruggere interi villaggi, come ormai fanno regolarmente, hanno anche distrutto il memoriale di una strage che nel 1948 l'allora Haganah, quella che poi diventerà l'esercito israeliano, fece uccidendo più di 200 civili in un villaggetto del sud del Libano che si chiamava Huila, e si sono divertiti anche a distruggere il memoriale di questo. Ma, cioè, quindi, è una storia che va avanti da molti anni, da 76, che forse se riuscissimo a capire questo riusciremmo a capirne anche le ragioni e a trovare una soluzione, invece di schierarci con chi riteniamo sia un nostro alleato, questo parlo dell'Occidente ovviamente, un nostro alleato o un paese democratico, che è difficile definire Israele democratico dal mio punto di vista.
Sì, anche se prescindessimo dalle sue politiche internazionali del genocidio, a parte non si può prescindere da un genocidio, ma anche se lo facessimo, voglio dire, si tratta ormai almeno dal 2018 di uno stato confessionale, visto il suo cambio nella Costituzione e con l'ultimo intervento sul sistema giuridico, di un sistema che non prevede più la distinzione tra potere giuridico e potere politico, quindi è difficile definire Israele una democrazia. Cioè, aspetta, scusa, non ti sentiamo.
La Repubblica comincia a contare sempre di più. Questo che tu hai chiamato doppio pesismo è una cosa che pesa sempre di più e peserà sempre di più nei rapporti fra l'Occidente e questa parte di mondo. E non disegna un bel futuro, insomma, calcolando
mi sa che
poi intanto
abbiamo perso Mauro, e come succede ormai spesso nelle comunicazioni internazionali, entra qualcun altro che ci fa riascoltare quello che è già andato in onda. Quindi noi ci fermiamo qui. Penso che con Mauro abbiamo detto quello che dovevamo dire. Vi facciamo ascoltare qualche traccia musicale e poi torneremo in voce per la nostra nuova rubrichetta sperimentale sull'Asia. Quindi non ve ne andate, assolutamente. Le